Eccoci qua Marta, ben trovate, buongiorno.
Buongiorno, buongiornissimo. Siamo live anche qua, stiamo invadendo il cyberspazio.
È momento di confronto e di incontro, quindi è bene anche fare due chiacchiere, questa volta un focus in realtà, no?
Sì, infatti, noi guardate, siamo proprio veramente alla nemesi del contenuto. Prima su TikTok, adesso anche qua. Tra l'altro, questa è anche in live su Twitch questa.
Siamo anche in live su Twitch, stiamo sperimentando per la prima
Ragazzi,
volta.
pazzesco, pazzesco. Sempre a sperimentare le piattaforme, di che cosa stiamo parlando? Però io sono molto contenta perché oggi ci focalizziamo su diciamo, degli argomenti che sono stati riportati, come dire, a interesse, cioè all'interesse no, però è stato notato l'interesse su certi argomenti e è stata data autorevolezza a questa cosa dalla redazione di LinkedIn Notizie, che approfitto per salutare Marco Valsecchi, Michele Pierri. Sapevano Andrea che avremmo fatto questo format, non ce l'hanno chiesto loro, non c'entra
È un
niente.
official,
No,
non è
no, non
ufficiale.
c'entra. Esatto, è semplicemente così, una cosa che abbiamo deciso di fare. Perché riteniamo che effettivamente la possibilità di confrontarci su certi temi passi anche da questi canali e non solo, ecco, da magari dei commenti sugli articoli. Noi sappiamo anche che gli articoli voi non li leggete sempre. Quindi ci siamo noi per questo.
Io direi iniziamo subito, no? La prima news più interessante è proprio quella legata in qualche modo a una tematica, sono tutte ovviamente legate alle tematiche più che altro attuali, anche perché sarà un appuntamento settimanale. Più matricola
Guarda,
all'università, l'avresti mai detto?
Andrea, è uscito proprio oggi un podcast del Sole 24 Ore, che adesso cercherò e metterò nei commenti. C'è un podcast che si chiama Start, che tutte le mattine commenta delle notizie, no? Un po' come facciamo noi adesso, solo che chiaramente il Sole 24 Ore è una redazione. E la notizia di oggi era proprio questa. Tra l'altro raccontava anche che in realtà si temeva moltissimo il rebound, diciamo, della crisi, perché ovviamente chiaramente studiare all'università costa, e quindi si diceva i ragazzi non si iscriveranno, cercheranno di andare a lavorare, e invece, nonostante ad aprile i numeri si stessero abbassando, pare che questo 6% indichi che i ragazzi invece stanno investendo parecchio. Tra l'altro, l'articolo, come vedi, è del Sole 24 Ore. Stiano investendo parecchio, no, nella formazione. Pare anche che gli atenei più, come dire, spinti da questa cosa, siano gli atenei medio-piccoli. Non chiedermi perché, però dicevano grandi risultati per l'Università della Tuscia, di Perugia e di Napoli Orientale.
Secondo te
Altra
perché
cosa.
si torna a casa? Secondo me perché si torna a casa col fatto della pandemia, uno evita di spostarsi magari nelle grandi città come Milano e Roma e si sta più vicini magari a casa, no? C'è anche ovviamente un concetto importante di ripopolamento.
Sì, guarda, dicevo, questo è effettivamente, non ci avevo pensato, è importante, ma c'è un altro tema che io non avrei mai detto, anche, e che questo ti fa capire che sta arrivando, diciamo, da un'altra parte. Buondì a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti quelli che ci scrivono, da LinkedIn ovviamente. No, è che in realtà anche le università private stanno spingendo di brutto. E questo, come dire, che cosa ci sta a significare? Boh, secondo il Sole 24 Ore ci sta a significare che i ragazzi continuano a puntare sulla formazione. Io forse ho una visione un pochino più disincantata, che è questa: in questo momento comunque tu non avresti, faresti molta fatica a trovare lavoro. E quindi che cosa fai? Continui a studiare. Che è una cosa tutta italiana, tra l'altro, però non riesco a dare un'altra visione più ottimistica, capite?
Ma secondo me ci si pone comunque in dubbio in un momento. È vero che, non, che il lavoro, diciamo, quello più a breve termine è anche quello che si può trovare facilmente per un diciottenne con un liceo o una scuola, diciamo, professionale. In questo momento è messa a dura prova, sia per gli artigiani più piccoli, sia per coloro che hanno sistemi di economia locale. Non lo so, io a me piace pensare che comunque sia dovuto e semplicemente ci sia anche uno spostamento delle masse derivate a questi nuovi assestamenti. Nei prossimi anni ci saranno nuove aree che sta cambiando il modo di lavoro, si è parlato tanto di smart working, ne parleremo anche dopo. ora si stanno ridisegnando. Allora uno sta capendo, già un adulto sta capendo che probabilmente può fare lo stesso lavoro da casa sua e spostarsi per le necessità più impellenti. Un giovane in questo momento dice che ci vado a fare a Milano per poi rischiare di stare chiuso, e anche una famiglia, teniamo conto.
Questo è sicuro, però come spieghi la questione
dell'università? 20.000 euro circa una famiglia normale costa l'anno uno studente fuori sede. Noi te lo diciamo, io lo so perché siamo in Sardegna, quindi amici, me stesso, ogni qualvolta prendi un volo e decidi di andare fuori dalla tua sede, i costi più o meno girano intorno ai 20.000 euro, una retta di una università blasonata siamo intorno ai 10.000 euro. Insomma, sono tutti aspetti che vanno in qualche modo, credo, tenuti in considerazione.
Ma questa cosa delle università private come te la spieghi? Cioè, probabilmente si parla di due demografiche diverse. Cioè, una demografica che forse decide di investire dei soldi perché in questo momento non vede forse anche tanta alternativa, perché la borsa ovviamente è impazzita. Tra l'altro non ne parliamo, però già stamattina sono entrata in polemica con una persona che ha detto: ecco i CEO delle grandi aziende.
Alle 8:30? Ma chi è che alle 8:30 ti fa entrare in polemica?
Alle sette. Il vaccino, le cose. Cioè, ma che poi vorrei solo dire una cosa. Cioè, questi dove erano quando si parlava e si continua a parlare di finanza etica? Anni or sono, adesso siccome si parla di vaccini, vabbè, comunque forse è un investimento che viene fatto, cioè mi viene da dire questo, per chi se lo può permettere.
Ma io credo allora anche un altro motivo, noi stiamo guardando anche un altro aspetto, il fatto che le università private magari sono più sensibili anche alle regole di mercato e visto il calare soprattutto dei master e delle altre attività, magari hanno fatto anche un po' più di pubblicità, domanda offerta, e allora si sono attivate, perché ovviamente modelli istituzionali, io insegno a questi master come anche te, e si è messa a dura prova perché c'è meno affluenza, perché ovviamente una persona si è trovata più in difficoltà a trovare anche per quanto riguarda i master specialistici una formazione post. Quindi secondo me c'è anche una leva in cui si sta facendo più leva, e poi soprattutto, ripeto, venendo meno quei famosi 20.000 euro di costi fissi, che sia il dormitorio, che siano le spese fuori, e ampliando l'offerta a distanza, cosa che fino a qualche anno fa in minima parte si poteva fare, comunque quasi tutti i corsi normali erano in presenza, magari questo ha aumentato e sta dando anche l'accessibilità, ecco, questo è un bel termine, l'accessibilità alla formazione.
Sì, poi in realtà l'articolo del Sole parla anche molto appunto della formazione a distanza, eccetera, eccetera, poi non è diciamo il focus dell'approfondimento, però siccome dobbiamo parlare dopo di smart working, non ce lo bruciamo subito, ecco.
Passiamo alla seconda, 5 sfide della cyber security, questo è il tema caldo.
La seconda è una bomba, e come dire, è una bomba in cui noi entriamo in un campo che non è né mio né tuo, però quando parla il World Economic Forum, in effetti due domande, secondo me, bisogna porsele. In questo momento, in questo diciamo frangente, noi abbiamo capito quanto in realtà diciamo sia importante la questione della sicurezza, ma soprattutto, se vuoi, della consapevolezza. Mi sembra che ancora oggi parliamo di concetti che per me e te sono normali, per le persone che si occupano di questo sono normali. Non è detto che lo siano per tutti. Quando mi vengono a dire: Andrea, sì, perché TikTok è brutto e cattivo, ti ruba i dati, eccetera, e poi, capito, questi fanno il test, no, che patatina San Carlo sei, alla fine, no, manca veramente una consapevolezza. E quindi il World Economic Forum, che non si preoccupa delle patatine San Carlo, probabilmente, forse si preoccupa di TikTok, ha stilato questa lista di 5 sfide prioritarie da affrontare in ambito cyber security. LinkedIn ce lo riporta. Sicuramente quello che stiamo dicendo noi, appunto, è proprio la skill gap, cioè mancano le skill e probabilmente anche la consapevolezza. Poi tutte le altre, come dire, secondo me sono anche diciamo conseguenti, soprattutto la questione dei sottoinvestimenti, no? Che veramente veramente grave, perché d'altra parte, se tu non ti rendi conto che è una cosa importante, come fai a investirci? Cioè, è chiaro, no?
Assolutamente sì, credo che sono tematiche più importanti che noi diamo per scontato. Internet è arrivato nei giorni nostri come se fosse un prosieguo ormai della nostra persona, ma stanno andando avanti la tecnologia, l'utilizzo che ne facciamo è sempre più pervasivo. Abbiamo dati ovviamente bancari, carte di credito, abbiamo email, abbiamo dati sanitari e tutto questo in qualche modo va tutelato e della sicurezza la diamo per scontata come se fosse un dovere di chi lo fa. È vero che è un dovere di chi lo fa, ma ai massimi sistemi, poi bisogna vedere noi come lo usiamo, no? Quindi, appunto, citavi prima i bei giochini, no? Cambridge Analytica o altro, quindi l'utilizzo di sistemi di sotterfugi nascosti da divertenti giochini, assomiglia a chi a cosa, in realtà lo scopo è prendere i dati di accesso dei social network, o meglio i dati delle statistiche sui tuoi usi e consumi. Il tutto perché? Perché andiamo ovviamente poi a vendere, vanno a vendere poi pubblicità e altre attività. Io credo che ci voglia molta informazione. Quello che abbiamo capito anche con questa pandemia è che quello che davamo per scontato per molti non lo è. Quindi l'accesso alle informazioni, la gestione di informazioni, senza contare i bambini. I bambini è un terreno
Qua
fertile.
io Andrea, ragazzi, sui bambini, YouTube Kids, eccetera, eccetera, abbiamo sbracato la settimana scorsa su TikTok perché, tra l'altro, siamo tutti e due in bianco, ma vi giuro che non ci eravamo messi d'accordo. Bellissima questa cosa.
Anche per quella giornata è lunga, finisse qua per noi.
No, purtroppo, cioè, come dico sempre, cioè, internet non è stato fatto né dalle donne, né dai bambini, ma insomma dalle donne è un problema che dovremmo forse, no, più pensare. Sui bambini è chiaro che i bambini non possono disegnare internet a meno che appunto non ci troviamo davanti ai novelli Leonardo, Isaac Newton, eccetera, eccetera, o i Guglielmo Marconi, che dir si voglia. Però è chiaro che vanno considerati. Allora mi chiedo quanti pedagogisti, e lo dico veramente da ignorante, vengono interpellati nella costruzione di alcune piattaforme? Credo zero comunque, no? Cioè, a meno che non si parli di piattaforme appunto che, come ti posso dire, facciano formazione, no? Però sono governate da logiche completamente diverse, completamente, non dico sbagliate, ma sicuramente non inclusive, che non tengono conto di tutti. Quindi anche YouTube Kids, che Andrea conosce molto meglio di me, e che qualcuno di voi magari conosce, a me è capitato con un cliente che aveva per sbaglio impostato i video come per bambini. Ieri Andrea mi sono messa a guardare, ascoltare, perché dovevo mandarla a una persona, Let It Go di Frozen, no? Il video. E l'ho premuto, poi ho fatto, vabbè, minimizza l'app e non me lo faceva perché era un video per bambini. Quindi, cioè, è un'esperienza utente chiaramente molto limitata.
Bisogna dire che
Purtroppo.
sia Facebook che YouTube hanno istituito la versione Kids, che ha delle limitazioni sia di navigazione, per esempio non fa vedere la pubblicità. Io vi consiglio ai genitori, a tutti quanti, di utilizzare questi strumenti, anche perché limita la visione dei contenuti, anche per sbaglio, perché magari capita che se in cucina il bambino sta guardando il video, poi a un certo punto arriva un altro video che stavi guardando tu la sera prima, perché ovviamente YouTube, segue tutti i tuoi gusti e lui non capisce se tu hai 6 anni o ne hai 40, vede i gusti, poi fa una media l'algoritmo. In questo caso queste applicazioni sono di fondamentale utilizzo, ma quello che conta è l'educazione all'alfabetizzazione, sono i genitori che devono capire. È come se dai il coltello, è la stessa identica cosa, come insegniamo al bambino di non toccare il coltello a tavola o non glielo metti direttamente, la stessa cosa bisognerebbe fare con i supporti digitali. E da questo punto di vista hanno fatto il report è davvero, davvero interessante, al di là delle singole, è fatto benissimo, sono 59 pagine in cui si capisce bene che cosa sta succedendo, no? Quali sono le problematiche di scalabilità, della velocità, della interconnettività, quindi di come due device e due applicazioni parlano tra loro. Credo che bisogna iniziare anche a fare attenzione un po' di più. Possiamo assimilare anche, facciamo tanta attenzione, facciamo un altro esempio, no? Ai cibi bio. Oggi c'è tanta grande attenzione a quello che mangiamo. E perché non lo dobbiamo fare col digitale?
Sì, hai perfettamente ragione. Nel frattempo io stavo cercando, visto che Alessia ci ha chiesto se c'era un articolo che spiegasse che tipologia di facoltà sono cresciute. In realtà non ho trovato niente, però questo articolo di Open parla nello specifico dell'Università di Pavia, quindi torniamo a parlare di atenei medio-piccoli, ecco, che crescono. Questo sicuramente è un trend che stiamo vedendo, ecco.
Allora, possiamo per chiudere quel discorso lì, il Sole 24 Ore indica, allora l'Orientale per esempio Perugia e l'Orientale di Napoli rispettivamente il 56, del 35, del 32.
Penso che parlasse proprio di tipologia di corso, cioè non di, di facoltà proprio, non di, mm-hmm. di università, capito?
Di corso, ok.
Se cresce economia, eccetera, o ingegneria.
Sarà protagonista di altra puntata allora questo esatto. dettaglio, no?
Esatto.
Sicurezza, l'altra cosa molto importante, in questi giorni si sta parlando tantissimo di revenge porn, scusate la tematica la mattina, ma spesso
va
al di là che vengo...
Va bene così.
Cosa?
Va bene così.
Anche se è una tematica che sembra molto lontana, in realtà spesso questa può essere utilizzata anche in maniera differente, quindi qualcuno che entra in maniera abusiva nel tuo telefono e può utilizzare del materiale privato di qualsiasi natura essa sia anche contro di te. Piccolo consiglio, usate tutti double opt-in, quindi sistema semplice, quasi tutte le piattaforme dai social o da altri sistemi come Google offrono un sistema per il doppio controllo. Marta, cosa dici? Tu li usi? Dillo di sì, perché se no ti hackerano subito.
No, io credo che la questione del revenge porn sia ampissima ed è giusto che se ne cominci a parlare di più. Ecco, io ho fatto un video proprio l'altro giorno sulla Ferragni che ne parlava apertamente. In questo paese quando la Ferragni parla di certe cose, allora diventano cose rilevanti. E non è giusto ed è sbagliato, ma comunque l'importante è che l'abbia fatto. Esatto. Sono assolutamente convinta che ci sia una poca consapevolezza dello strumento, a partire da persone molto più grandi, dei ragazzini e dei bambini. Certo, con questo non vogliamo giustificare, cioè non è che siccome ha fatto il video doveva aspettarselo. Questo è assolutamente sbagliato, c'è una totale libertà di intendere la propria come dire, sessualità e la propria sfera sessuale. Sicuramente ci sono delle azioni che non sono esattamente come dire, ma al di là anche di questo, per esempio l'oversharing, no? la condivisione eccessiva anche di informazioni che tu non sai da dove vengono, il fatto che tu possa chattare con sconosciuti, ma mi ha truffato, sì, però gli hai dato i dati della carta di credito, cioè, quindi diciamo che sono situazioni che secondo me di cui si parla ancora troppo poco, perché è come se dessimo per scontato che la gente lo sappia, cioè tu non daresti mai i tuoi dati della carta di credito a uno che non sai chi è o a una che non sai chi è, anche se finge di essere la donna più bella del mondo, no? Quindi non lo so, ci sono dei veramente manca, e questo entriamo in un argomento ancora più grande, manca un'educazione, proprio manca il maestro Manzi del digitale, capito? Cioè bisogna spiegare queste cose alle persone, ma prima ai genitori dei bambini che ai bambini, secondo me.
Assolutamente sì, quindi facciamo anche attenzione dalle piccole cose, ripeto, double opt-in, quindi la possibilità di confermare i login con il telefono, non diamo ovviamente dati agli sconosciuti, questo sembra scontato, ma a quanto pare ancora oggi questo accade, e soprattutto controlliamo
nel frattempo,
i più giovani.
Scusa, so che mi sta guardando la mia casa editrice, ciao, perché me l'hanno scritto. Ciao.
Bene, attendiamo tutti il tuo prossimo libro. Io direi che possiamo passare agli open space, che dici?
Vai, questo è l'argomento, secondo me, top. Argomento clou di cui abbiamo già parlato, io ho già parlato su LinkedIn, tante persone ne stanno parlando. Quando io e Andrea abbiamo organizzato questa live, abbiamo detto sì, le news, ma non necessariamente le news, magari anche i trend. Ecco, questa è una news, ma è pure un trend, più forse un trend. La morte dell'open space, sì, no, perché? Secondo me, qualcuno mi ha giustamente commentato che l'open space era morto già da prima, e probabilmente è vero, perché anche la Talent Garden di turno, i WeWork, poverini, sono andati, tutti gli altri, insomma, i Copernico, eccetera, in realtà hanno delle vere e proprie dei veri e propri uffici, quindi sono co-work, sono open space, eccetera, co-working per modo di dire, sono più co-working che open space. Credo anche, guarda, una cosa interessante che ho visto a Fondazione Cariplo era la presenza, sicuramente tu li hai visti, di box dedicati per fare le call, a volte anche insonorizzati, no? E il fatto che esistano queste cose dovrebbe farci capire che magari non dobbiamo lavorare nei cubicoli come, no, nel Novecento negli Stati Uniti, ma un po' ovunque, in queste costruzioni molto così antiche ormai di architettura così post-industriale, ma magari ripensare gli spazi senza andare completamente dall'altra parte. Poi tu, per carità, parlerai con più architetti di me di sicuro, e esperti di design, però insomma credo che ci sia una mezza via, no, cui possiamo aspirare, al di là della pandemia.
Assolutamente sì, diciamo che se qualche anno fa la chiave era co-working, quindi spazi destinati ad abbattere i costi fissi e quindi condividere degli spazi che andavano anche dalle scrivanie singole agli uffici, ora l'urlo di guerra è smart working, lavoro dove voglio, lavoro da casa e via. Pensa che addirittura anche l'INPS ha dovuto creare una categoria per lo smart working, perché non era prevista, esisteva il lavoro a distanza, ma che per l'azienda implica, questo è un dettaglio curioso, implica tutti gli aspetti del lavoro in ufficio, quindi devi garantire la sicurezza. Per esempio le grandi aziende ti mandano la scrivania, la sedia ergonomica, la luce, devi fare le foto della stanza per capire. Lo smart working cancella tutto questo per ovvi motivi, ovviamente questo si suppone che verrà normato. Nel co-working invece tutto questo viene adempiuto dagli spazi. WeWork ci ha insegnato, WeWork era una startup considerata iper miliardaria, nel, siamo, sia
ma
nei dati.
Ma sai a me che la storia di WeWork in Italia non la conoscono. Cioè,
come?
Cioè la conosciamo nel senso in pochissimi, e secondo me è problematico perché invece è una cosa che dovrebbe insegnarci tantissimo. Scusa, ti ho interrotto, ma per dirti, si sa molto poco.
È stata una delle compagnie che ha fatto un round immenso, che doveva essere chiave, baluardo degli spazi di coworking, quindi sede in tutto il mondo. Il modello era aprire tanti di questi spazi. Quest'anno era valutata nella prima metà 1,6 miliardi nel 2018. Nel 2017 900 milioni e ora 400 milioni, quindi cioè 400 milioni nel 2016, 900 nel 2017, 1,6 miliardi nel 2018. Quest'anno chiude con un rosso di 700 milioni. Una quotazione che aveva da 47 miliardi ed è scesa a meno di 15. Insomma, questo fa capire quanto va veloce un sistema e un modello di business. Qua ovviamente entriamo in dinamiche di finanza, entriamo in dinamiche di startup che sono un po' più complesse. Quello che interessa a noi è capire dove andremo a lavorare e chi ha fatto investimenti anche immobiliari come coworking, come si reinventerà secondo te?
Allora, guarda, questo è molto interessante, ma la dobbiamo prendere un po' dall'inizio, perché in realtà WeWork fallisce l'IPO e comunque fallisce in generale, cioè metaforicamente. La storia di WeWork è allucinante perché si stava quotando in borsa un'azienda che realmente, al di là di affittare spazi, non aveva un modello di business. Quindi non c'era tutta questa innovazione, non c'era tutta questa, no, poi vabbè, hanno scoperto appunto un'azienda come tante purtroppo, Andrea, che noi vediamo, essere in piedi solo perché gli avevano dato funding e non perché facessero i soldi, cioè non creavano valore, insomma, storie orrende. Però quello che risulta importante comunque cominciare a riflettere è che effettivamente, al di là di chi fa investimenti sul mattone in generale nel mondo immobiliare, questa corsa alla condivisione di spazi però senza una logica di costruzione è molto grave, cioè è molto rischiosa, perché si rischiano delle conseguenze gravi. Io ho in mente il caso di una carissima amica nostra e di Generation Warriors, che è Daniela detta la zia, che è un'architetta e che ha creato una realtà che si chiama Work Society, dove ci sono vari professionisti, ci si può fare delle tessere, eccetera. Però la problematica, cioè a monte, che cosa si sono chiesti questi architetti e designer? Come devo disegnarlo lo spazio? Cioè non è che io compro un condominio e ci metto dentro delle scrivanie e lo posso chiamare una roba innovativa. Per cui, cioè, si richiede questa cosa. Poi, dal punto di vista delle aziende, secondo me è molto più grave. Io, alcuni nostri clienti che stanno riducendo le sedi di brutto, e questo è evidente, cioè, ma era evidente a qualunque persona dal punto di vista dei trend, aziende che chiudono filiali, cioè dobbiamo cercare un'automazione diversa, più senza frizione per la gente. E oggi come oggi, non dico che tutti dobbiamo andare a fare smart working, però chi può si domanderà: perché io devo passare 2 ore del mio tempo in treno tutti i giorni? Perché magari da noi non è così, però per esempio in Gran Bretagna ci sono persone che si fanno 2 ore di treno per andare a lavorare a Londra, andare 2 ore e tornare per andare in ufficio, quando in realtà magari almeno 2 o 3 giorni a settimana posso lavorare da casa. Ecco, quindi secondo me sono davvero nuove sfide proprio per le risorse umane. Ecco.
Cambieranno le dinamiche di lavoro e così anche gli spazi e le modalità. Possiamo vedere anche adesso, sai, ne parlavamo qualche giorno fa, rispetto all'anno scorso ci sono tanti voli in meno, le persone non ti vogliono ricevere, questa è una cosa bellissima, bruttissima da un lato, sociale, ma dall'altro capiamo che anche quanti voli ho preso per fare un appuntamento, io mi ricordo. Cioè, Roma 2 anni fa, il 31 di gennaio, manco Capodanno, se dovete andare di mattina per fare un pranzo a Roma e tornare indietro col volo delle 4.
E... No, dicembre, no? Gennaio.
Gennaio. Ah. Così fu, il giorno prima di Capodanno proprio, però bisognava farlo e si è fatto. Oggi invece tutto questo cambia. Gli spazi cambieranno, però anche i coworking secondo me non sono destinati a scomparire, cambieranno nella modalità, diventeranno secondo me più sale servizi, in cui puoi fare i convegni, appena si potrà farai le presentazioni, business case, gli incontri con i clienti, dove giustamente magari non lo puoi fare in casa o hai bisogno di andare, allora non potrai andare sempre. Quindi secondo me cambierà ancora il modello, diventerà ancora più frammentato, con tariffe orarie o abbonamenti flat mensili in cui sarà possibile fare. Marta, nel campo immobiliare da qualche anno si stanno moltiplicando le piattaforme di crowdfunding per consentire un'apertura del mercato. Allora è molto interessante questo aspetto. Giuseppe Gatti se ne occupa tanto in Italia, ossia la possibilità di fare investimenti immobiliari con la stessa dinamica di un crowdfunding, quindi dividendo fondamentalmente l'investimento in più quote a fronte di una divisione anche degli eventuali utili e via. È normato. È molto interessante, secondo me, sono aspetti di condivisione sociale, no? Il lending sociale, per esempio, anche i prestiti sociali. L'immobiliare sicuramente ti permette di usare un mercato che comunque è atto a speculazioni, quindi è comunque rischioso, però sicuramente almeno in un atto di crowdfunding è più normato. Tu che ne pensi?
Ma allora, totalmente d'accordo con te, secondo me c'è anche un tema di capacità di investimento e tipologia di mercato. L'italiano percepisce l'immobiliare come un investimento sicuro, però in questo momento non ha forse così tanti soldi da metterci dentro per comprarsi una casa da solo, tante case da solo, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, è una risposta alla necessità di mercato. Dopo, il crowdfunding esiste addirittura per le aziende, figuriamoci se non doveva esistere per le case, perché un conto è avere una shared ownership, come dire, di una casa, di un condominio. Immaginate dentro un'azienda magari neanche troppo grande che non fa così tanti soldi, tornando alla storia di WeWork, che cosa vuol dire poi dall'assemblea dei soci, no? Scherzi a parte, però credo che sia parte di un modello molto più ampio. Si comprano addirittura le squadre di calcio così, quindi credo che sia squadre sportive più che di calcio, che sia un po' un matching tra le nostre task che si svuotano e diciamo i nuovi strumenti e il percepire che comunque l'immobiliare è una come si dice, è un mondo più investimento, no?
Usiamo anche un altro termine, tu sei stata molto brava nel parlare di esempi assolutamente piacevoli, come il ci riuniamo per salvare la squadra sportiva, la squadra di calcio, perché spesso il crowdfunding è anche un valore dal punto di vista di marketing però molto forte. Che cosa significa? Che tu puoi rendere partecipi con micro quote, differenziamo il crowdfunding di rewarding e da quello di equity, o nel caso dell'immobiliare è sempre una sorta di equity, tu hai una parcella di un immobile. Invece rewarding, tu dai dei soldi per avere delle ricompense. Nel caso dell'equity invece prendi delle quote della società o del bene che stai acquisendo, e ricordiamo che è normato in Italia, vi è una legge specifica per fare crowdfunding sia nel caso delle startup e anche nell'immobiliare, poi diventano delle società veicolo. Io credo che nel caso dell'immobiliare sia interessante, come dicevi tu, per ampliare la possibilità di investimenti bisogna fare operazioni serie, ricordiamoci sempre che c'è una società veicolo, quindi una società che gestisce l'investimento. Marta Basso vorrebbe comprare il Vicenza, ma penso che Rosso non ne abbia bisogno di fare il crowdfunding.
Non adesso, di sicuro.
Non adesso, stai preparando la strada. Però sono ottimi esempi di mentalità. Sono ottimi esempi. Io quello che vi consiglio è, se volete anche far parte di qualcosa, il crowdfunding anche nelle startup è un ottimo modo per mettere un piede dentro, iniziare a capire come funziona quel mondo, leggere i bilanci, capire quali sono i business plan, quali sono le leve, e magari ovviamente cifre piccole per differenziare il proprio patrimonio di investimenti diverso. L'immobiliare stessa cosa. Bisogna trovare ovviamente, adesso sono tanti, al di là di Giuseppe che è stato uno dei primi con vari fondi, adesso mi diceva che stava superando non so quanti milioni di euro l'anno di investito con il crowdfunding, ma veramente numeri incredibili. Sono ottime opportunità. Marta, che dici? Ci siamo?
Siamo andati così arrampicarci sulle cose. No, bello, bellissimo. Stavo vedendo che ho un'immagine veramente sgranata, anche se io mi vedo benissimo dentro questa...
Qua sì, poco sgranata, non riesco a capire perché adesso se la linea.
Neanch'io, sinceramente, perché su StreamYard non mi succede quasi mai. Dovrò capire qual è il motivo e risolverlo, perché qua abbiamo delle dirette importanti in pipeline.
Ci vediamo allora martedì prossimo.
Ci vediamo, sì, martedì prossimo, domani su TikTok, ma venite a seguirci su TikTok, cioè basta fare i seriosi su LinkedIn, venite su TikTok. No, comunque adesso vi salutiamo, io e Andrea dobbiamo parlare delle nostre cose, i segreti, voi segnalateci magari su Instagram o su LinkedIn, dove volete, se ci sono delle cose particolarmente che vi interessano. Così, io adesso faccio anche un post su Instagram, che ieri non ho avuto modo di fare, così noi lo sappiamo, no? Perché ho visto che questa cosa dell'open space ha un po' smosso gli animi. Ecco.
Bella chiacchierata, appuntamento ogni martedì alle 9. Sì, fino a Natale, fino a fine anno. Faremo questa chiacchierata ogni martedì alle 9, facciamo il punto, mandateci le notizie, le news.
Non è detto, perché bisogna capire se LinkedIn ci dice che le 8:30 è meglio, però devo ancora scoprirlo.
Sei tu la top voice, sei tu la voce di LinkedIn in questo caso, quindi pronti ad anticipare, anzi fatecelo sapere voi. Se pensate, se siete arrivati fino alla fine o vedete il coso, nei commenti dei post fateci sapere se preferite alle 8:30, alle 9. Tutte le registrazioni le troverete sui canali sia di LinkedIn, di Twitch, Facebook e poi adesso su YouTube. Quindi sarà possibile comunque vederla in differita e potete commentare, poi commenti, ne parliamo la prossima volta. Baci a tutti, grazie tante, ciao Marta.
Giornata.